Radio Immagina.
E allora, a parlare di diritti, di contrasto alle diseguaglianze, a partire da quella di genere, ma anche di Sud, abbiamo invitato la senatrice Valeria Valente, candidata per la riconferma in un collegio della sua Napoli, presidente della commissione parlamentare di inchiesta su femminicidio e violenza di genere. Bentornata, senatrice Valente.
Bentrovati a voi.
Allora, Valente, malgrado la propaganda della destra abbia già ricominciato a battere sul tasto securitario, i rapporti annuali danno tutti i reati in calo, escluso quello relativo ai femminicidi, che continua a crescere. Sul contrasto alla violenza di genere il Partito Democratico ha lavorato molto, anche attraverso decine di agorà nei mesi scorsi, oltre che in Parlamento, attraverso anche la commissione d'inchiesta che lei presiede. Questo è un tema che viene presentato come dirimente nella proposta politica in questa campagna elettorale. Ce ne illustra i punti principali?
Beh, intanto io sono davvero fiera e orgogliosa del mio PD, che ha fatto tesoro non solo delle agorà, ma anche del lavoro che abbiamo compiuto in Parlamento come commissione. Le proposte principali sono il frutto di lavoro dentro e fuori dalle istituzioni, e sostanzialmente, lo dico anche guardando a modello, non ci dobbiamo mai inventare niente. La Spagna ha fatto tante cose belle e importanti che si sono rivelate sul campo preziose, e noi abbiamo guardato a quell'esperienza. E così, per esempio, la legge sul consenso: per noi ogni atto sessuale che sia compiuto senza l'esplicito consenso della donna è violenza sessuale. In questo senso, un disegno di legge che era peraltro la mia prima firma, ma sostenuto da tanti, l'impegno del Partito Democratico è ripresentarlo e fare in modo che vada in porto, così come la legge sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Continuiamo a dire anche in questa campagna elettorale che per noi il lavoro è innanzitutto dignità, libertà. Pensiamo a quante donne invece sono costrette a subire proprio in quel contesto, nelle dinamiche dei rapporti di forza ovviamente diseguali, molto spesso un datore di lavoro maschio, un uomo che gestisce più potere e gestisce anche gli spazi di libertà e di autonomia delle donne, mette le donne in una condizione di notevole disagio, di sofferenza e di imbarazzo. Ecco, quello no, noi non lo possiamo permettere. In questo senso un disegno di legge che peraltro amplia questa sfera anche a tutti i rapporti di studio e di apprendimento. Ricorderemo il tema, il fatto legato a quello che insegnava equitazione, che aveva messo in difficoltà i ragazzi volevano praticare questo sport, oppure un fisioterapista che deve svolgere il suo mestiere e mette invece in condizione di disagio psicologico tante volte le donne che sono in quelle condizioni, che devono allenarsi. Ecco, tutti questi contesti per noi sono oggetto di quella disciplina, e quindi noi tendiamo a dire attenzione nei rapporti dove vi sono, nelle relazioni dove vi sono squilibri di potere. Ricordiamo che la violenza è soprattutto questo, lì dobbiamo intervenire con determinazione, e quindi una proposta di legge che va in questo senso, oltre ovviamente a mettere al centro l'attuazione della Convenzione di Istanbul. Tutti gli osservatori internazionali ci dicono che quella Convenzione non è purtroppo ancora pienamente attuata qui nel nostro Paese, quindi per noi quella resta un faro, e soprattutto la formazione e la specializzazione degli operatori, che è un tema ovviamente legato alla cultura, agli stereotipi e pregiudizi che sono ancora diffusi nella nostra società. Specializzare gli operatori però vuol dire anche risorse, non possiamo pensare che la specializzazione avvenga così, come dire, per magia. Bisogna investire risorse, deve essere una priorità. Significa metterci uomini, mezzi e soldi, e questo vale per gli uffici giudiziari, e questo vale per gli psicologi o tutti i professionisti che partecipano ai procedimenti giudiziari, vale per gli avvocati. Deve diventare una priorità, così come una priorità anche nel nostro piano antiviolenza devono diventare le campagne di sensibilizzazione. Non possiamo pensare che gli stereotipi e i pregiudizi vengano abbattuti per magia. Non possiamo pensare di fare delle campagne solo in occasione del 25 novembre. In questo senso lasciatemi esprimere un profondo e sincero apprezzamento per il fatto che il Partito Democratico ha scelto di fare di quella data del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne, una data simbolica che però ha ricordato, ricelebrato un giorno al mese per tutto l'anno, da questo ultimo anno. Quindi della serie, per il Partito Democratico la violenza maschile contro le donne non è un impegno né di campagna elettorale, come purtroppo rischia di essere per alcuni, né tantomeno una ricorrenza che si ricorda solo in occasione del 25, ma un impegno costante e quotidiano, e questo sicuramente mi rende particolarmente fiero e orgogliosa del mio partito.
Per tornare ancora sulle scelte, sull'invito della campagna di propaganda elettorale del Partito Democratico, ed essere molto chiari, ricordo che Salvini ha dichiarato pochi giorni fa che le leggi più avanzate sulla famiglia sono quelle dell'Ungheria di Orban. Giorgia Meloni lo segue a ruota, non è da meno. Sono le stesse leggi di contrasto al calo demografico che guardano con sospetto le donne che studiano e quindi sono meno propense a fare figli e sono da ricacciare in casa. Insomma, sembra proprio un ritorno al Medioevo che chiede, impone una scelta. Che ne pensa, non le pare?
Assolutamente sì. Ricorderei intanto che le battaglie che hanno fatto le donne per l'affermazione dei loro diritti molto spesso sono state legate a quelle per l'affermazione dei diritti di tante parti della nostra società o soggetti che sono resi in qualche modo commessi in condizioni di maggiore vulnerabilità, penso alla comunità LGBT, ma potrei estendere ad altri soggetti. E verso tutte queste diversità o queste specificità, in quei paesi vediamo, direi, non un arretramento, non il rischio di un arretramento, ma mi permetterei di dire, di usare una parola forte, come un accanimento a discriminare, un accanimento a non riconoscere, un accanimento in qualche modo quasi a volere cancellare, no? Questa identità della quale quasi si ha paura. E ricorderei che per esempio la Polonia ha rimesso in discussione la Convenzione di Istanbul, che appunto da ultimo Orban sostanzialmente pensa che i diritti delle donne semplicemente a frequentare percorsi di studio e quindi ipotizzare, sperare per se stesse percorsi di carriera domani eventuali, sono qualcosa che mette a rischio, no, il modello di società. Lo dico perché molto spesso in questa campagna elettorale troppe volte sento dire che quasi quasi la sinistra utilizza, no, o rievoca
degli spettri, certo, ecco, che spettri sono superati.
Non è così, non è assolutamente così, perché il tema è oggi, quando la destra parla per esempio di quoziente familiare, per noi parla esattamente di questo tipo di società. Quando parlare di quoziente familiare significa premiare le donne che rinunciano sostanzialmente al lavoro per stare a casa per fare i figli. Noi diciamo assegno unico, che significa premiare la natalità. Sostenere la natalità, sostenere con infrastrutture sociali, un welfare di comunità, condivisione delle responsabilità, congedi uguali tra padre e madre, sostenere la maternità e la natalità e la genitorialità sicuramente, ma poi sostenere e quindi rendere vantaggioso anche dal punto fiscale il secondo lavoro, cioè il secondo percettore di reddito se lavora a uno sgravio. Questa è la proposta del PD, che tenta quindi di mettere insieme, di tenere insieme l'emancipazione, la libertà, che passa ovviamente per un'occupazione, per uno stipendio, per il riconoscimento, no? E certo, anche di una professionalità, e dall'altro lato però la volontà e la scelta, la libera scelta di mettere al mondo dei figli. Vorrei su questo dire che, a proposito del fatto che in qualche modo sembra quasi che la Meloni e il centrodestra oggi tutti quanti, no, provano a dire ma noi la difendiamo la 194, ma il tema non è come loro cioè riescono a dire cose nelle quali loro stessi non hanno creduto fino a ieri, non ci hanno investito. Basta guardare come sono governate le loro regioni, no? Penso a Marche e Umbria in modo particolare, ma quanto oggi può essere riconosciuto come diritto in quelle regioni, no? La scelta di una donna di interrompere una gravidanza, che è sempre un fatto traumatico. Il tema vero è garantire per noi libertà di scelta e attuarla la 194, attuarla in pieno sicuramente, che riconosce il valore della maternità, ma soprattutto di una maternità libera, sicura, consapevole. Questa per noi è la sfida e questa è per il Partito Democratico. La coerenza invece, le frasi, come dire, di libertà che insomma la destra si arroga in questa campagna elettorale, negano la loro stessa storia, che non è una storia lontana, è una storia vicina, è quella di voti in queste loro amministrazioni, in questi mesi, in questi anni, scelte politiche che vanno in un'altra direzione. Ecco le loro contraddizioni. Noi non chiediamo un voto per il Partito Democratico contro un'altra perché rievochiamo spettri del passato, ma perché la destra di oggi, per come si presenta oggi, anche se in qualche modo prova, come lo fa sui temi, penso dell'Europa, penso di un europeismo di facciata, prova a raccontare un'altra immagine di sé, ma poi per il tipo di alleanze che si fanno in Europa, per il tipo di scelte che si fanno nelle loro amministrazioni, invece raccontano, quelle raccontano il loro vero volto, al di là delle belle parole che possono essere usate in campagna elettorale, che ovviamente soltanto un osservatore un po' più attento e più accorto risuonano come gravi e gravissime contraddizioni.
Valente, lei faceva riferimento a un sistema di welfare che liberi anche il tempo delle donne, che liberi l'inchiodare le donne al lavoro di cura esclusivo della famiglia. Sul lavoro femminile noi sappiamo che il nostro paese sconta un grave ritardo che si è anche acuito nel periodo della pandemia, ma questo ritardo penalizza non solo le donne ma l'intero sistema produttivo, l'intero sistema paese. Nel sud questo problema è ancora più urgente. A questo si lega la questione del divario salariale, un tema che sinceramente credo non sia più eludibile. Che cosa ne pensa?
Assolutamente sì. Qui mi verrebbe da dire che per fortuna finalmente oggi vediamo un po' ribaltato il racconto di questa necessità. Non pensiamo che sia soltanto un gesto di giustizia sociale verso le donne che meritano riconoscimenti alle loro competenze, ai loro percorsi di studi che sono sempre più avanzati, più completi, anche diciamo come dire più strutturati. No, noi qui finalmente diciamo delle parole giuste. Mettere in moto quelle competenze, quei saperi, è un vantaggio per l'Italia, per il paese, per il sistema, per i modelli di sviluppo. Significa rendere il paese o la crescita del paese, l'economia del paese più forte, più solida e più competitiva. Quindi non è un favore che rendiamo alle donne, è un favore che rendiamo al paese. Questa mi pare un'inversione di tendenza netta, chiara nei programmi del Partito Democratico. Così come dico che anche le scelte che abbiamo fatto nel PNRR, nelle clausole che abbiamo messo per tutti i bandi che abbiamo per il momento utilizzato, chiesto alle aziende private, ma che pensiamo di dovere, ci siamo impegnati a estendere per tutti i bandi pubblici, dire che i soldi, anche i soldi diciamo voluti e messi a disposizione dall'Europa, potranno essere utilizzati solo se si favorisce occupazione di giovani e di donne, significa mettere a disposizione di questo paese questa ricchezza che è un elemento, come ci dicono tutti gli osservatori internazionali, economici internazionali, di dinamicità dell'economia, cioè qualcosa di positivo per la nostra economia. E quindi la favoriamo non solo perché è giusto, ma perché è utile soprattutto. E così come la storia della legge salariale è una storia innanzitutto di una legge di civiltà, l'abbiamo voluta, l'abbiamo approvata, è una legge voluta dal Partito Democratico. Oggi è una grande conquista, dobbiamo semplicemente lavorare affinché quella legge sia rispettata, sia applicata, dobbiamo vigilare affinché rispieghi tutti gli effetti possibili e potenziali. Quindi in questo senso credo che ovviamente l'impegno di tutte le nostre espressioni istituzionali, di quello che sarà il futuro gruppo parlamentare, è sicuramente un impegno prezioso, perché anche i traguardi li abbiamo visti in questa campagna elettorale, anche quelli che sembrano raggiunti una volta per sempre, poi invece non solo non rischiano di spiegare gli effetti voluti, penso alla 194, altre leggi di questo tipo, ma possono addirittura rischiare di tornare indietro. Quindi ci vuole vigilanza e fare soprattutto in modo che una legge di grande civiltà, che finalmente dice che una donna che svolge la stessa mansione di un uomo non deve essere penalizzata nei suoi percorsi di carriera semplicemente perché ha scelto di fare la mamma, che è appunto un principio non solo evocato ma applicato fino in fondo.
Siamo in collegamento con la senatrice Valeria Valente, parliamo di questioni di genere. Sicuramente una persona, una donna che non ha bisogno di tutele legislative è Giorgia Meloni. Si è scritto, si scrive, si parla molto sulla possibilità che diventi la prima donna Presidente del Consiglio, ma fatto salvo il suo dichiarato orgoglio, molte voci autorevoli ci ricordano che non basta che sia donna per essere una conquista per le donne. Qual è il suo giudizio di questa vicenda? Che cosa ne pensa?
Sono assolutamente d'accordo. Il tema vero è chi fa le battaglie per le donne, chi fa una battaglia per ampliare gli spazi e i diritti delle donne. Lo capisco che Giorgia Meloni continua a raccontare, no, di sé questa immagine di una donna sostanzialmente libera. Abbiamo visto ieri anche Io voglio continuare ad essere donna, madre, anche se diventerò premier. Il tema vero è che cosa, anche diciamo le battaglie, ieri sono state parole preziose quelle di Livia Turco, che ha raccontato la storia delle donne di sinistra, quanto hanno contribuito, no, a costruire spazi oggi di libertà, di autonomia, soprattutto tutti i diritti che abbiamo conquistato. E Livia Turco l'ha fatto con autorevolezza, ma soprattutto con essendo stata lei una protagonista di questi percorsi di emancipazione. Ecco, A questi percorsi io credo che tutto Giorgia Meloni, anche da donna, continua ad essere molto molto distante, e credo che sinceramente per le dichiarazioni che fa, per il modo in, per le scelte che ha fatto, per i voti che ha espresso il suo partito, dimostra certo. di essere non solo lontana da queste conquiste, ma soprattutto per l'idea che ha del ruolo della donna nella società, sostanzialmente Dio padre e famiglia, quindi donna a casa, a fare figli e a mantenere in qualche modo, no, questo menage familiare che va protetto quasi e sostenuto esclusivamente dalle donne e dalla loro generosità e dalla loro abnegazione. Ecco, questa idea, al netto di quello che fa lei, che dice faccio la premier ma faccio anche la mamma, ma sono soprattutto le sue idee da parlamentare, da politica, da premier, le sue battaglie fatte fino a ieri e oggi in Parlamento, che ci raccontano che non sarà sicuramente non solo un'amica delle donne, ma sarà probabilmente una donna che si renderà protagonista di un arretramento sul campo dei diritti. Da ultimo, non sono ovviamente da sottovalutare, ripeto, le alleanze fatte in Europa di partiti che esplicitamente lavorano per restringere quegli spazi di autonomia e di libertà. Almeno di questo bisognerebbe chiedere conto e coerenza a Giorgia Meloni, perché non basta dire io difendo la 194, bisogna dire le scelte che fanno i suoi presidenti di regioni per applicare la 194, quanto contraddicono queste sue parole. In campagna elettorale si possono dire tante parole. Io credo che la prima cosa, se proprio la vogliamo mettere sul terreno di una differenza anche, no, delle donne, è soprattutto la credibilità e la concretezza. Giorgia Meloni sta dimostrando sinceramente in questa campagna di non averne, perché può dire tante cose belle, tante belle parole che si dicono in campagna elettorale, ma non solo la sua storia lontana, la sua storia recente, le modalità e le scelte che ha fatto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, a partire dall'Europa fino ad arrivare appunto ai diritti e alle scelte di libertà delle donne, raccontano di lei qualcosa di molto diverso dalle parole che pure sentiamo in campagna elettorale.
E proprio per restare sul campo della concretezza, la porto nel suo territorio, Valente, al sud. Il Partito Democratico si è battuto perché al sud fosse destinato il 40% delle risorse del PNR, ne parlavamo prima. La Svimez ha lanciato un allarme ad inizio agosto sui ritardi che si stanno registrando e sul rischio di non riuscire ad ottenere l'intero stanziamento entro il 2026. Questo allarme è fondato e l'intenzione giusta appunto del partito di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, di rinegoziarlo, rappresenta un rischio in tal senso? E ancora, non fa paura l'idea di autonomia differenziata messa in campo dai ricchi, dalle regioni del nord a guida leghista, contro invece le regioni più svantaggiate, il Mezzogiorno?
Assolutamente sì, questo in coerenza con quello che dicevamo, verrebbe da dire i voti che ha fatto Giorgia Meloni, al netto del fatto che oggi difende quelle risorse in linea astratta, dice che sono utili, che le dobbiamo usare, che le dobbiamo, i voti però sul PNRR ce li ricordiamo tutti, erano voti che ostacolavano quel percorso, che hanno detto no a quel percorso. Oggi Giorgia Meloni, per provare in qualche modo a ritrovare un filo di coerenza, dice no, ma sono utili, però li dobbiamo utilizzare in maniera diversa, li dobbiamo rimodulare, li dobbiamo... Sappiamo tutti che siamo ovviamente con i tempi contingentati, anche una rimodulazione dei progetti o di quel piano rischia di minarne non solo l'efficacia, ma la messa in essere sostanzialmente di quelle misure, cioè riuscire a realizzare quelle misure e realizzarle nel tempo previsto, che sono ovviamente una condizione sine qua non per spenderle quelle risorse. Ecco quindi che noi continuiamo a dire attenzione a un europeismo di facciata sostanzialmente di Giorgia Meloni, e noi come Partito Democratico, in modo particolare come Partito Democratico del Sud, difendiamo soprattutto di quel PNRR la parte che prevede il 40% di risorse al Sud, perché sappiamo quanto siano fondamentali quelle risorse per rimettere in moto il Mezzogiorno. A proposito di disuguaglianza, abbiamo parlato di quella di genere, abbiamo parlato di quella antigenerazionale semplicemente accennata, ma quando le disuguaglianze si sovrappongono, donne, giovani, Mezzogiorno, diventa qualcosa veramente non solo di ingiusto, di profondamente ingiusto, ma un drammatico freno alla crescita del paese. Come l'abbiamo detto per le donne, anche per il Mezzogiorno, il fatto che vi siano due parti d'Italia che crescono in maniera profondamente diseguale, mina sostanzialmente la competitività e la ripresa dell'intero paese, come se fosse in qualche modo una zavorra drammatica per la ripartenza del paese. E quindi PNRR, 40% di risorse, significa rimettere in moto la parte sana del Mezzogiorno. In questo senso mi consentite proprio una proposta specifica: basta raccontare che quando gli amministratori nel sud non spendono queste risorse tornano a Roma. Il tema che c'è, e potrebbe esserci, non vale sempre, non è sempre la stessa storia, generalizzare demagogico e populista, ma ci può essere l'amministratore che non sa spendere o che non ha una macchina amministrativa, poi ne discuteremo in un'altra sede perché il Mezzogiorno non c'è una macchina amministrativa adeguata, ma anche se così fosse, al massimo si sostituisce il potere centrale che si sostituisce, ma quelle risorse restano nel Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno ha bisogno di infrastrutture sociali, materiali, che rendano il nostro territorio un territorio nel quale non solo si vive meglio e quindi si possono offrire dei servizi di qualità che facilitano la qualità della vita delle persone, ma soprattutto si torni a investire in maggiore sicurezza e con una maggiore competitività. Noi dobbiamo costruire un territorio nel quale per un'impresa sia conveniente investire. E da questo punto di vista anche la storia dell'autonomia differenziata rischia di essere un boomerang. Del resto l'autonomia differenziata è un'autonomia differenziata targata Lega. Gelmini oggi passata con Azione, ma fino a ieri era alleata di quella destra e ha ereditato sostanzialmente l'impianto di quel progetto. E quell'autonomia differenziata che oggi loro propongono è un'autonomia differenziata che sostanzialmente noi diciamo nasconde quasi una sorta di secessione, diritti nord-sud differenti e diseguali. Noi diciamo che la vogliamo pure accettare la sfida dell'autonomia, che significa mettersi in gioco con una propria classe dirigente, con le amministrazioni territoriali, sfidare, no? Dire noi li vogliamo spendere risorse e ci vogliamo mostrare all'altezza. Il tema vero è innanzitutto che secondo me ci sono alcuni settori, vedi sanità, salute, istruzione, non possono essere delegati e non possono essere diversi da regione a regione. Ma soprattutto dobbiamo definire prima i cosiddetti famosi livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi, perché un cittadino del Mezzogiorno deve avere il diritto agli stessi servizi, alla stessa qualità dei servizi di un cittadino del Nord. Questa per noi deve essere è l'essenza stessa della nostra ragione, nasciamo anche per questo. E quindi pensare che si combattono le disuguaglianze anche offrendo a tutti stessi diritti e stesse opportunità. L'idea dell'autonomia differenziata della destra nega esattamente questo principio di fondo. Per questo troverà nemici avversari sempre nel Partito Democratico, in modo particolare in tutta la classe dirigente del Partito Democratico del Mezzogiorno.
E allora Valente, possiamo riassumere che se il Mezzogiorno ha bisogno di investimenti, ha bisogno di politiche, di proposta politica, il paese ha bisogno del Mezzogiorno, tutto l'intero paese ha bisogno del Mezzogiorno, non sono possibili cesure in questo senso.
Che una sintesi efficace.
Siamo in chiusura, le pongo un'ultima domanda, non si può eludere sul reddito di cittadinanza, che anche questo è sotto attacco da parte della destra e non solo, proprio in un momento di crescita dell'inflazione, i problemi che tutti sperimentiamo ogni giorno, il ritorno del caro vita in maniera così sostanziosa. Una misura, questa del reddito di cittadinanza, che è noto al sud, ha la maggiore diffusione nazionale. Qual è la sua posizione, quella del Partito Democratico, a questo riguardo?
Ma che credo sia la posizione di maggiore ragionevolezza e di buonsenso. Innanzitutto pensare di mettere in discussione questa misura significa vivere fuori dalla realtà. In un momento nel quale gli indici di povertà sono saliti, il reddito di cittadinanza è stato innanzitutto un'efficace, preziosa e insostituibile misura di contrasto alla povertà. Altro è dire che c'è una parte critica che va rodata, che va rimodulata, che va riformulata, che è quella delle politiche attive verso l'occupazione delle persone che percepiscono il reddito. Noi dobbiamo favorire una maggiore occupazione delle persone che percepiscono il reddito. Lavorare quindi a rimodulare questa parte non può significare rimettere in discussione una misura senza la quale non oso immaginare. Prima ancora che arrivasse questa inflazione, ricorderei che l'INPS e che l'Istat ci hanno detto quali erano i livelli di povertà dell'Italia e del Paese. Quindi dico attenzione a chi pensa, e purtroppo la destra di Giorgia Meloni dice esattamente questo, cioè pensiamo a in qualche modo cancellare questa misura. Allora oggi l'unico voto, lo dico da candidata in un collegio uninominale come quello della città di Napoli, l'unico voto che impedisce che arrivi la destra, questa destra, anche a cancellare una misura di questo genere, che per il Mezzogiorno ha significato veramente tanto, per quanto debba necessariamente essere rivista in una sua parte, è un voto al Partito Democratico e all'Alleanza Progressista, Democratica e Progressista, della quale il Partito Democratico ovviamente è perno principale, perché significa siamo l'unica forza in quei collegi, qualsiasi altro voto ad altre forze politiche non sarà in grado di fronteggiare queste destre, e non fronteggiare queste destre significherebbe anche rischiare di abolire una misura che si è rivelata efficace soprattutto nei nostri territori, dove la povertà ovviamente ha raggiunto livelli altissimi e insostenibili.
Io la ringrazio, la senatrice Valeria Valente, candidata per la riconferma, avevamo detto in apertura in un collegio a Napoli, anzi per l'uninominale e il plurinominale. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta su femminicidio e violenza di genere o preferisce presidenta, come usano in Sud America?
No, no, la presidente va bene, può andare la presidente.
E basta, allora
mettiamo un articolo, diciamo, al femminile.
Cioè, certo, non come il direttore d'orchestra. Esatto. E allora io la ringrazio. Buona giornata, buona campagna elettorale.
Buona giornata a voi e grazie.
E un saluto a tutti da Sara Guabello. Ciao. Yeah.